Allora, vi ringrazio. Devo dire che quando il presidente, l'avvocato Bianchini, mi ha chiamata 5 mesi fa per immaginare insieme a Fondazione Vedova un progetto da destinarsi qui in questo spazio stupendo, meraviglioso, ma che non aveva ancora colto forse appieno la sua potenzialità spaziale e soprattutto la sua straordinaria modernità e contemporaneità, beh, devo dire, ho avuto un pochino di preoccupazione. E naturalmente con la Fondazione Vedova, con Fabrizio Gazzarri, soprattutto con Elena Bianchini e il gruppo degli storici, degli archivisti di Fondazione Vedova, abbiamo incominciato a immaginare un percorso che potesse essere adatto a questo spazio, perché come si diceva anche con Luca Molinari, non è che tutti gli artisti possono essere ed entrare in M9, non possono, perché qui noi siamo in un museo storico che ha una connotazione molto, molto singolare, estremamente avanzata, estremamente innovativa. E quindi non è immaginabile che tutta l'arte possa qui trovare una casa, per quanto fantastica sia. Io credo che ci vorrà, come ci è voluto per noi in questo sforzo condiviso con M9, pensare a quegli artisti che hanno segnato non solo il programma e l'evoluzione della storia dell'arte italiana, ma anche e soprattutto internazionale come Vedova. Ma abbiamo bisogno di artisti, qui devono stare quegli artisti che hanno avuto un rapporto molto stretto, molto importante con la storia, con gli accadimenti, con la loro contemporaneità, che hanno avuto voci forti per poter dire delle opinioni, esprimere dei pareri, esprimere delle proteste, esprimere delle denunce e anche esprimersi attraverso questo strumento straordinario che è la pittura, esprimere proprio il valore aggiunto che l'arte ha nella gestione delle tribolazioni, diciamo, della vita comune e privata delle persone. Emilio Vedova in questo io credo sia un esempio non solo eccezionale, ma anche forse quasi unico in Italia. Se noi pensiamo alla storia dell'arte del secondo Novecento, credo veramente che la sua forza, la sua energia, la sua arte, la sua pittura, i suoi ragionamenti legati alla sua azione dentro la sua contemporaneità, dentro la storia nel farsi, è stato un progetto unico, di vita unico. Ricorda qualche volta Gazzarri, che è stato, voi sapete, uno dei suoi assistenti, di cui vedrete anche un'intervista in catalogo insieme a una molto interessante di Ansel Kiefer, che Vedova diceva, per me la pittura è un sacerdozio. Questo secondo me dice una cosa straordinaria, cioè dice che questo lavoro, questo essere suo, essere pittore, e lo ricordava molto bene in conferenza stampa l'avvocato Bianchini, cioè Vedova è la pittura. Quando noi entriamo in questa sala, quindi, la prima impressione che noi abbiamo è di entrare dentro una straordinaria, come una sorta di vortice straordinario, in cui anche noi in qualche modo partecipiamo alla sua azione pittorica. Perché Vedova qui dentro? Ma perché Vedova, voi lo sapete perché è il più grande dei nostri artisti veneziani, diciamo è quello che ha in qualche modo recuperato e magnificato la straordinaria storia dell'arte veneziana, voi sapete, tutti ne parlano del grande amore di Vedova per Tintoretto, si sono scritte fiumi di parole molto interessanti e intelligenti su questo tema, soprattutto Tintoretto, ma anche Veronese, cioè da tutti i grandi pittori veneziani. Ecco, allora, che perché? Perché in fondo questo mondo straordinario che lui ci apre e ci regala con straordinaria generosità è anche un mondo che non è fatto solo di pittura, anche se è la pittura che ci guida, ma è fatto di passioni, ragionamenti e di impegno. Impegno da uomo pacifista quale era, impegno contro le sopraffazioni, contro le dittature, impegno contro tutto quello che nelle società civili non dovrebbe accadere. E Vedova ha avuto sempre una parola forte. Quindi, adesso vi dico, poi passeremo nelle sale, voi questa mostra come la dovete leggere? La dovete leggere con due registri. Da una parte la grande pittura che trionfa al centro di questi 1350 straordinari metri quadrati di salone. E sulle pareti invece, come dei sigilli e delle punteggiature, la storia, cioè quelle opere che Vedova, come un'azione, una presa di posizione, dedica ai grandi fatti della storia. A cominciare da quello che sta alle vostre spalle, che si intitola Diario Partigiano, che lui realizza una serie di carte del 1945, da dove più o meno inizia la grande racconto della mostra. È il momento in cui, tornato dalla sua militanza nella Resistenza, Vedova, con una serie di appunti che aveva preso, perché chi è pittore lo è sempre comunque anche nei destini e nei disastri della guerra, una serie di appunti che lui rielabora e a cui dà un costrutto intitolandolo Diario Partigiano. Una pittura, un segno ancora espressionista, molto rapido, che accenna, dove però vedete ancora dei cenni di figurazione. In qualche modo non è ancora avvenuta, siamo nel 45, il distacco e la scelta radicale che lui farà subito dopo, 46-47, di diventare pittore astratto.
Allora, invito tutti i consiglieri ad avvicinarsi, la mostra sostanzialmente
senza microfono.
Inizia lì ed ora in avanti la dottoressa Belli parlerà al telefonino in modo che tutto il lavoro di questa commissione rimanga registrato. Quindi invito tutti a stare vicino a lei e poi facciamo il giro. Gabriella, scusami.
Lo facciamo come col sindaco?
Sì, così, okay. È corretto.
Facciamo così, perfetto.
Ottimo. Ecco, quindi voi vedete qui questi capolavori, dove capite, lui è giovanissimo, perché Vedova nasce nel 19, quindi è, non dico, nel 45, è appena... per quell'epoca poi era quasi un fanciullo che si era però preso delle grandi responsabilità durante il periodo della Resistenza. Dal punto di vista personale, un cenno biografico, lui appunto è un uomo che nasce da una famiglia di modeste origini, il padre è decoratore, è molto appoggiato nella sua vocazione d'artista da una nonna, ha anche della vicinanza con artisti, gruppi, persone che abitano nell'ambiente veneziano, tenta una formazione tradizionale, ma è un irrequieto, e quindi nella sua vita possiamo proprio dire che il vero tirocinio di Vedova avviene sui testi della grande pittura veneziana attorno soprattutto alle chiese e ai palazzi di Venezia, ma non solo, ci sarà nella sua storia anche Firenze e Roma. Qui io vi volevo far notare questo gruppo di opere che ho scelto come inizio di questa mostra per far capire come evolve nel corso degli anni il suo approccio con la pittura, che è anche un'evoluzione che non riguarderà, voi lo vedrete in senso solo lato, la pittura, ma riguarderà anche il modo che lui ha via via nel tempo di manifestare il suo impegno civile, la sua voce, di esprimere la sua voce proprio nei confronti dei grandi fatti, dei grandi eventi della storia. Nel museo, proprio perché siamo in un museo di storia, abbiamo cercato di mantenere questo input, di non tradire, ecco, la missione, il genius loci di questo museo, e quindi con gli storici di M9, Livio Carrere qui con noi, per cui forse se avete delle anche richieste, abbiamo cercato anche con Luca Molinari di aggiungere in ogni caso delle piccoli riferimenti per i giovani, perché la mia generazione, come alcuni di voi, forse sono anche più vecchia di molti di voi, beh, conosce tutto questa storia, l'ha vissuta anche magari diciamo con diciamo via via che le cose avvenivano, però per i giovani parlare di Corea, ancora la resistenza sicuramente è un grande tema ancora, credo, a livello scolastico, ma alcuni eventi, la dittatura di Franco che ormai è lontana, il Vietnam che per noi nella nostra vita, nella nostra adolescenza è stato, diciamo, un punto importante, eccetera, ecco, credo era necessario. Quindi voi vedrete sulle pareti sempre dei piccoli cenni, delle schede che danno un po' riferimento e fanno capire l'importanza di questo intervento di Vedova. Eccoci qui quindi ancora verso un altro, qui siamo nel 51 e questo quindi 45-51, questa è un'opera della serie ripresa dal diario di Corea. Qui voi vedete già come la sua pittura cambia, l'opzione astratta è stata fatta, per lui è un'opzione radicale, è un'opzione di coscienza. Per essere contemporanei e vivere il proprio tempo, Vedova sceglie di essere un pittore astratto. Molti di voi forse ricorderanno che negli anni, fine anni 40, ci fu un dibattito incredibile in Italia, forse solo da noi successe, fatti quasi di sangue tra i pittori figurativi e i pittori astratti. Da una parte portava il vessillo della figurazione Renato Guttuso, che fece quel straordinario, anche devo dire fantastico, dipinto I funerali di Togliatti, che è un po' un emblema di questa vicenda, e dall'altra parte i giovani che capivano che il linguaggio della modernità non poteva essere una mera rappresentazione del reale, ma doveva essere un linguaggio astratto, il che significava implicare nella pittura moti, emozioni, una partecipazione, problematiche esistenziali che naturalmente il realismo in qualche modo lascia da parte. Quindi una partecipazione, una potenza della pittura astratta era più confacente a rappresentare gli scossoni e le inquietudini di quegli anni. Anzi, si ricorda, lo ricordava in conferenza stampa l'avvocato Bianchini, addirittura Vedova, quando Togliatti dà il proprio giudizio nel 48 sulla faccenda, dicendo no, tutta l'arte deve essere figurativa perché sennò le persone poco capiscono, Vedova, come altri artisti, restituì la tessera che aveva preso del PC e da quel momento diventerà un laico pensatore, direi un pacifista, un uomo che aveva una fortissima coscienza civile, e da questa coscienza civile si farà guidare verso il giudizio della storia, che cercò sempre che fosse un giudizio equo. Allora, qui siamo ancora nel mondo della sua presenza astratta, e qui vediamo un altro capolavoro straordinario. Questo, ecco, volevo ricordare che le opere che noi abbiamo la possibilità qui di ammirare sono quasi tutte opere della Fondazione Vedova, e questo insomma è stato un generosissimo prestito. Poi abbiamo due pezzi importanti, uno che viene dalla Fondazione Cariverona di Verona, e poi vedremo un bellissimo, magnifico dittico di moltissime opere, un'installazione che vengono da un museo di Berlino. Qui siamo al tema di Varsavia. Città del patto, città del ghetto, dentro la storia di Vedova continua come un basso continuo un po' tutta la vita, l'inquietudine, il disagio, la condanna del mondo del Novecento, dell'episodio del Novecento, l'olocausto degli ebrei. Quindi questa posizione che fa parte di una coscienza che continua ad alimentare anche la sua pittura, è un tema principe nella pittura di Vedova, anche negli anni più tardi, è quello che gli fa scatenare la rabbia e la volontà di voler dipingere contro tutte le ingiustizie che poi purtroppo nel corso del secondo Novecento ancora si emergono nella vita culturale e soprattutto civile del mondo. Quindi Varsavia, altro pezzo di pittura straordinaria, bianchi, neri, trasparenze, mondo, i mondi cupi. L'arte astratta ha moltissime simbologie, prima di tutto una delle cifre per poterla leggere con una certa, diciamo, cercando di penetrare, no, nei meandri di quello che è la creazione dell'artista, diciamo che il tema del colore è un tema importante. Voi vedrete che in Vedova il colore, il bianco e il nero, sono luci e ombre, sono le luci e ombre in qualche modo della vita e sono, diciamo, dati dal tormento di questa pennellata che voi vedrete nel tempo anche cambierà, qualche volta anche planando con più pacatezza, mano a mano che anche per lui passano gli anni. Allora, andando avanti, noi incontriamo un altro magnifico, tre magnifici lavori che sono questi lavori che lui fa per contro la Spagna di Franco. La Spagna la conosce bene, l'ha visitata con la moglie Anna Bianca, un lungo viaggio l'ha portato a conoscere la realtà di questo paese. E qui già vedete qualche cosa di diverso da quello che abbiamo visto, e cioè vediamo, e la pittura poi la vedremo anche nelle prossime sale, e qui noterete come i due registri, che sono secondo me molto interessanti e che noi abbiamo cercato di evidenziare nel racconto, e cioè quando Vedova si affronta un tema politico, non ideologico ma politico, di giustizia sociale, di giustizia per gli uomini, e quindi si espone personalmente contro la storia e contro le vicende della storia, in questo caso delle dittature, a un certo punto della sua vita vedrete, sente come la necessità di aggiungere, non la figura, non racconta, non descrive un episodio della Spagna di Franco, ma incomincia ad aggiungere degli elementi che diventano per noi come una decifrazione del codice, come quelli che hanno decifrato il codice Enigma, no? Sono degli elementi che ci servono a decifrare. Allora, quali sono gli oggetti che lui inserisce, scelti ovviamente non a caso? Sono il collage che, con le parole che lui inserisce, e che per noi diventano delle guide. È la guida che ci impone di capire. Allora qui subito vediamo il nome di Franco, poi qui vediamo lo strazio di una bambola che sembra una creatura infantile che non può non ricordare l'immagine di Guernica, che era stato il testo più importante della storia del Novecento, che ha condizionato, diciamo meglio, più che condizionato, ha dato agli artisti del mondo una chiave di lettura per interpretare la storia. Quel quadro è stato più importante di tantissime altre riunioni delle istituzioni. Quel quadro è stato un'esplosione terribile nel mondo della cultura. Vedova racconta che loro, il quadro è del 37, Guernica, e Vedova racconta che loro si passavano sotto il fascismo, tutti avevano le fotografie, gli artisti, di questo quadro, perché tutti avevano capito l'impatto pazzesco di questo lavoro che Picasso dipinge in 2 mesi per esporlo poi a Parigi. Poi voi sapete, un quadro che ha una lunghissima vicenda, starà negli Stati Uniti al MoMA per tantissimi anni, perché naturalmente la Spagna non lo vuole, e poi finalmente arriva e oggi è a Reina Sofia.
Ecco, voi vedete i legni, sono i legni che lui cattura dalla laguna, quindi questi legni macerati, dentro c'è la storia macerata ovviamente nel dolore, nelle sofferenze, le parole, la strage, e poi la pittura che in qualche modo incornicia, che ridà vita e vitalità, quindi il suo gesto è l'utilizzo di materiali. Voi vedete il piccolo elmetto bucherellato, l'orologio, è il tempo, è interessante questo tema del tempo che passa, no? La storia che passa. E qui possiamo, andando avanti, vediamo un altro lavoro che lui fa, anche questo è Berlino 64, anche qui voi vedete una serie di lavori, di oggetti che lui incomincia a inserire nella sua pittura. Però attenzione, qui noi ci giriamo e vediamo uno dei grandi capolavori di Emilio Vedova. Questa opera straordinaria è un unicum, noi lo dobbiamo leggere come un insieme che attraversiamo, che guardiamo, di cui siamo colpiti, anche frastornati da quest'opera che è uscita, che è scesa dalle pareti, i quadri non stanno più nelle pareti, lui li porta fuori perché vuole invadere lo spazio, vuole invadere con la sua forza, la sua energia, vuole invadere l'architettura. Qui siamo nella pittura, pittura pura, grande, di grande talento, di grande passione, una pittura che si scatena su queste superfici. Cos'è l'operazione? È il 64, lui va a Berlino starà più di 2 anni e mezzo, e va nel 64 e è invitato per esporre a Kassel, a Documenta di Kassel, che voi sapete che insieme alla nostra Biennale di Venezia, Documenta di Kassel, che si fa ogni 5 anni, è veramente lo straordinario termometro di ciò che succede nel mondo dell'arte. Ed è, se voi non siete mai stati, una volta nella vita, per chi ama l'arte, vale la pena fare anche un salto a Documenta, oltre che alla nostra Biennale. E qui lui, capito, arriva in una città che lui descrive piena di compromessi, una città forse anche ipocrita, una coscienza rimossa, siamo nel 64, nel 61 un'altra disgrazia, il muro di Berlino, viene costruito il muro, la divisione Berlino Ovest, Berlino Est, e però cosa succede biograficamente? A lui viene affidato dall'Accademia uno studio che è il grande atelier dove aveva lavorato lo scultore preferito di Hitler, questo Arno Brecker, che era lo scultore che aveva anche realizzato due grandi cose per le Olimpiadi di Berlino. Era un grande amico di Albert Speer, che era il grande architetto del nazismo. Quindi quando lui entra in questo studio e scopre l'identità, questi umori, i fantasmi cominciano a muovere la sua coscienza. Racconta che ha fatto uscire 24 volte dei camioncini per liberare, perché dentro trova elementi, pare che abbia trovato anche nelle cantine ancora cose di propaganda che non erano mai state liberate, e nella sua coscienza si muove tutta la tragedia di quello che è stato la Berlino e la Germania nazista. Quindi voi capite che la violenza di queste tele, che basta, non stanno più, non sono più da noi frontali, noi non dobbiamo guardarle, ma noi dobbiamo parteciparle, muoverci, guardarli, essere in qualche modo segnati, toccati da questi spigoli, da questi angoli, che sono, diciamo, degli elementi che ci portano e ci aggrediscono in qualche modo. Ecco, voi capite che dentro questo progetto, che appunto ebbe un successo straordinario perché fu il primo artista che arrivò a concepire nel 64 una ipotesi di occupazione dell'architettura come anche occupazione politica. Quando io parlo di politica parlo sempre non ideologica, questo ci tengo molto a sottolineare, perché in tutta la storia era l'azione del pittore che agisce e reagisce per la giustizia contro una storia che era matrigna, evidentemente. Quindi voi capite che questa è un'invenzione eccezionale, straordinaria. Io amo particolarmente di tutti questi 7 volumi che vengono, sono stati prestati, perché lui li regala alla Berlinische Galerie di Berlino, amo particolarmente questo, anche perché qui io ci vedo tanta storia dell'arte veneziana, questi viola, questi verdi, questa cupezza, anche di tanti elementi mi ricordano pezzi di Tintoretto, Scuola Grande di San Rocco. Ecco, qui sento, diciamo, questa è un'opera che mi commuove proprio per la sua forza di portare la storia verso la contemporaneità e l'attualità. E anche la rabbia di quest'uomo, ci sono le fotografie nello studio mentre lui dipinge e lui è pittura, cioè talmente dentro quest'opera per cui diventa tutto pittura. La copertina del catalogo in qualche modo racconta come lui trasfigurava se stesso quando era, diciamo, spinto da questa, diciamo, dal suo genio creativo. Poi andando avanti abbiamo ancora qui ancora la storia, quindi avete capito, lungo i perimetri sempre la storia, e qui vediamo addirittura l'abbandono della pittura. Qui usa il collage, quindi un nuovo linguaggio che gli va bene, che gli serve per raccontare anche qui il tema della storia. Qui al centro questa straordinaria installazione, tondi e dischi. E qui, diciamo, voi vedete come rispetto al primissimo quadro che abbiamo guardato, Varsavia, dove la pennellata è molto più fitta, più nervosa, più diciamo puntuta anche, qui c'è anche un planare della pittura in un gesto sempre pieno d'energia, ma molto più dilatato, no? Lo si capisce, perché si capiscono, si riconoscono le pennellate, questi bianchi, questi neri che poi lui in qualche modo diciamo apre, spalanca verso i gialli, verso i rossi, che sono tutte, come se uno come dire, conosce la storia del simbolismo del colore, è chiaro che qui abbiamo tutta la gamma dei valori che sono anche legati ai cromatismi che lui utilizza. Quindi voi vedete come nel giro di circa 10-15 anni lui cambia il suo approccio della pittura, che è sempre potente, sempre d'impulso, spinge sempre verso il quadro. Interessante in questo perché il tondo era una figura classica del Rinascimento, il tondodone di Michelangelo, per ricordare una cosa che tutti conosciamo, e lui si vuole misurare con questa figura e dice: io sono sull'orlo come del precipizio, perché trattare nella contemporaneità una forma così storicamente importante, lui si è messo a sfidare. Ma cosa fa ancora una volta? Crea delle installazioni, crea degli ambienti, perché il pubblico per Vedova è sempre il punto di riferimento, deve partecipare alla storia, diciamo, alla narrazione astratta in questo caso, e quindi voi potrete anche entrare, andare vicino. Alcune opere questi dischi sono anche dipinte sul retro, e quindi c'è una nuova idea anche qui di occupazione dello spazio. Verso la fine, quindi verso gli anni più recenti, gli anni 90, noi abbiamo due lavori molto impegnativi che ce lo ricordano davvero come, diciamo, l'uomo della protesta. Attenzione, opere di questi di tematiche tra virgolette politiche ne ha fatte tantissime. Noi abbiamo selezionato quelle un po' più forti e più rappresentative, ma anche quelle che ci sembra che raccontino anche come lui evolve dal punto di vista della pittura. E qui vedete che si introduce un tema straordinario che è la scrittura, che prima c'era la pittura, poi gli oggetti, poi il collage fuori la pittura, e adesso qui, per rendere ancora più forte, più efficace il suo messaggio, la scrittura. In alto è interessante o profetico due parole: requiem, mondo. E poi, se noi leggiamo, diciamo, queste parole, capiamo evidentemente che queste parole avevano tutte un loro significato che riguardava il tema della storia. Questo viene fatto per la guerra del Golfo. Questo lavoro invece, anche questo un lavoro brutale, con questa materia bruciata, con queste lettere che sono, diciamo, una sorta di danza macabra delle lettere che si muovono su questi dischi incrociati, è un'opera che lui realizza per ricordare il bombardamento della biblioteca di Sarajevo, dove vengono distrutti dai serbi, vengono distrutti tutti 1.500.000 volumi. Quindi una cosa terribile. E quest'opera lui dà un titolo: chi brucia un libro brucia un uomo, che è una citazione da una poesia di Friedrich Heine, il poeta diciamo ottocentesco tedesco, e che è veramente quasi un testamento, no, culturale di questo artista. Siamo nel 93 come anno. Poi, andando avanti nella mostra, che poi vi guarderete se avete voglia, dovrete tornare, perché naturalmente la mostra è piena di emozioni, arriviamo a quella che è l'ultima opera, ma è anche la prima che abbiamo visto entrando. Non per niente si chiama In Continuum, cioè, ovvero, un'opera che non ha inizio e non ha fine. Può essere all'inizio, può essere alla fine. Quindi in realtà noi la vediamo entrando, ma poi ne ragioniamo in maniera dettagliata uscendo è come l'ultima sala. In Continuum è un'opera dell'86-87 che lui realizza. Sono 102 tavole, tele, ma è un unicum, non è, e lui con questo lavora per 2 anni con grande energia a costruire questo progetto, che non ha uguali nella storia dell'arte, perché è vero che noi abbiamo i grandi cicli affrescati, eccetera, di straordinari pittori, ma l'idea di realizzare un'opera costituita da 102, anzi erano anche 114 tele, che lui poi realizza con una tecnica molto innovativa, legandosi con, che sono come dei monotipi, perché se voi vedete sono piatte, perché sono realizzati con una tecnica che lui inventa di imprimitura della materia, dove lui in qualche modo cieco spalma il colore e poi solleva una plastica che era appoggiata alla tela, e quindi, diciamo, c'è tutto un procedimento interessante che in catalogo è descritto molto bene anche qui da Fabrizio Gazzarri, che ci ha aiutato ad esporla, perché lui è la testimonianza di questo lavoro che aveva visto, che aveva anzi aiutato Vedova a realizzare quando era suo assistente. Quindi la concezione. Devo però dire che questo è un lavoro dove Vedova lascerebbe totale libertà per l'allestimento, non ha necessità di regole specifiche, perché anche qui il tema del rapporto col pubblico è importante. In Continuum, senza limiti, la vita è sciolta, è diluita, non ha inizio, non ha fine. È una visione, diciamo, un po' particolare, no, della anche credo della propria vita, no? Questo esercizio estenuante, appassionato di un'unica opera che in qualche modo voi vedete dove il bianco e il nero tornano ad essere protagonisti come nei quadri più cupi del primo periodo. Quindi il bianco e nero, che significa anche luce e ombre, naturalmente, profondità, addensamenti, quindi c'è la passione, diciamo, del proprio esistenziale che si proietta dentro questi grovigli di colore, eccetera. Ecco, diciamo che il tema di In continuo è un tema molto inquietante, però è il tema anche della società che lui vive e che forse viviamo ancora noi oggi, no? Queste società liquide dove non ha i punti di riferimento e dove in qualche modo viviamo in un caos apparentemente ordinato, ma che è comunque tendenzialmente sempre un caos di tipo esistenziale. E con questo, insomma, diciamo, noi crediamo, abbiamo anche noi voluto occupare lo spazio, quindi abbiamo voluto dare il grande pittore, ma anche il grande uomo che ha avuto un peso nella storia e ha avuto un peso grandissimo, soprattutto, diciamo, a livello internazionale. Considerate che sempre o quasi presente alla Biennale di Venezia, negli anni 50 espone già in America, eccetera, perché è un uomo che ha grande fama, insegna poi per molti anni in Germania, a Salisburgo, cioè un uomo che ha una grande presenza. Però è chiaro che vivendo a Venezia, lui è stato il vero testimone, la voce più forte, più viva, perché la Biennale è stata anche per lui sicuramente una sorta di grande eco che ha fatto risuonare nel mondo la sua voce. E oggi noi recuperiamo un'eredità fortissima, che è l'eredità che ci insegna, per noi che lavoriamo in questo settore, ma anche per le persone che amano l'arte, che siano appassionati, ecco, ci insegna come l'arte può essere uno strumento anche tremendo, e questo ce l'aveva insegnato Picasso, per allertare le coscienze sulle problematiche più importanti del nostro tempo. E con questo ho finito.